Infowar e Cyberwar, concetti collegati, anche se sottilmente diversi, che si riferiscono a un nuovo strato della realtà, dove si consumano conflitti che da un lato sono vecchi quanto l'uomo, ma che dall'altro assumono modalità del tutto inedite. Il caso che ha portato la Cyberwar alla ribalta della cronaca mondiale, lo sappiamo, è quello delle elezioni di Trump. Sembra ormai certa una pesante ingerenza di quelli che la stampa chiama gli hacker russi nell'elezione del presidente degli Stati Uniti. Poi c'è stata la Brexit, anch'essa pesantemente influenzata da fattori esterni, e le preoccupazioni si rivolgono oggi alle prossime elezioni europee che avranno luogo a maggio. Ci siamo svegliati per scoprire che nello scenario attuale non solo la democrazia di molti stati è messa in pericolo dall'interno, da un sempre maggiore disinteresse dei cittadini verso la cosa pubblica e verso una corretta informazione, ma anche dall'esterno, con la messa in opera di strategie e vere e proprie campagne costruite per modificare i risultati delle elezioni secondo gli interessi di una galassia di soggetti differenti. Intendiamoci. La verità non è mai stata un obiettivo facile da raggiungere. I tentativi di insabbiamento, le bugie, le manipolazioni fanno parte della politica da quando la politica esiste, da quando due tribù di ominidi si sono incontrate per la prima volta e ciascuna ha cercato di trarre vantaggio dall'incontro. Quello che è cambiato oggi sono gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia e le possibilità straordinarie quanto inquietanti che questi strumenti offrono. Giampiero Siroli, esperto di sicurezza, da oltre 20 anni studia le dinamiche del cyber warfare e collabora con l'associazione Pugwash, fondata tra gli altri da Albert Einstein e Bertrand Russell, per tentare di porre un freno alle armi rivoluzionarie scoperte nel XX secolo, da quelle nucleari a quelle chimiche e biologiche, passando oggi per quelle cibernetiche. Con lui siamo andati dove tutto ha avuto inizio. E non ci troviamo per una volta al CERN di Ginevra, dove 30 anni fa nasceva il web, o nella Silicon Valley in California, ma un po' più a sud, in Messico, a cavallo tra gli anni 80 e i 90 del XX secolo.
Quello che io considero forse il primo esempio, secondo me, può essere fatto risalire al subcomandante Marcos, quando ci fu in Chiapas il periodo d'oro di questo tentativo di separazione. L'esercito zapatista di liberazione nazionale, sul comandante Marcos, hanno cominciato a emettere bollettini, comunicazioni in rete sulle attività che stavano intraprendendo, hanno cominciato a farsi conoscere in rete. Ora è chiaro che quel tipo di comunicazione non serviva per i campesinos del Chiapas, il target era il mondo sviluppato che aveva già le infrastrutture di rete e che poteva accedere a questi comunicati. Diciamo che secondo me è stato veramente il primo uso su larga scala di questo tipo di tecnologia. Le strategie di base di creazione del consenso, informazione e disinformazione sono vecchie di secoli se non di millenni. Quello che è cambiato è che si è aperto un nuovo canale comunicativo. Sul comandante Marcos non usava social network perché ancora quasi non c'erano, semplicemente metteva comunicati in rete. Poi la velocità di sviluppo delle telecomunicazioni e delle applicazioni tipo social network o di qualsiasi altro tipo fa sì che i meccanismi di comunicazione cambiano le tecniche a una velocità tra l'altro spaventosa. Difficile anche per chi ci lavora seguire questa dinamica.
Una volta scoperte con una certa sorpresa le origini di un nuovo modo di fare propaganda, prima di andare oltre è fondamentale approfondire il contesto attuale, partendo da una distinzione importante, quella tra infowar e cyberwar. Ancora Siroli.
La infowar è praticamente l'uso della rete come medium di comunicazione, sul quale si possono fare operazioni, anzi i militari le chiamano PSYOP, Psychological Operations, e fanno parte delle information operations, quindi si fa manipolazione delle informazioni, propaganda, informazione, disinformazione, creazione del consenso, si può fare sicuramente stabilizzazione o destabilizzazione sociale. Quindi la infowar è a livello semantico, quindi di contenuti veicolati in rete visto come un medium comunicativo. La cyberwar ha un aspetto più tecnologico ed è lo sviluppo di azioni belliche sulla rete oppure con la rete, quindi l'attacco a sistemi di controllo industriale come è stato fatto ad esempio con Stuxnet è stato un attacco di sabotaggio attraverso quello che chiamano WORM, su una centrale di arricchimento di uranio a Natanz. Si possono attaccare infrastrutture del genere, si possono inserire dei punti di intercettazione nelle reti globali. I sistemi d'arma attuali stanno diventando sempre più digitalizzati, quindi c'è una digitalizzazione del campo di battaglia. Tanti sensori che acquisiscono dati, le elaborazioni vengono raccolte, distribuite, quindi molti sistemi autonomi sono droni aerei, terrestri e marini che sono dei sensori iper sofisticati ma possono anche produrre degli attacchi reali. Tutte queste cose devono essere controllate. Tutta questa è praticamente una conseguenza della digitalizzazione avanzata e velocissima del campo di battaglia. La guerra elettronica è stato solamente il primo passo. Dietro all'elettronica noi abbiamo cominciato a metterci i computer, a quel punto la guerra è diventata digitale. Era inevitabile e diventa sempre più sofisticata. La velocità tecnologica di sviluppo è tale per cui è veramente difficile riuscire a prevedere in che direzione si sta andando. Probabilmente anche le grandi compagnie hanno un orizzonte a pochi anni. Adesso c'è una forza propulsiva molto importante nei confronti dell'intelligenza artificiale e di quello che si chiama machine learning, quindi meccanismi o sistemi che sono in grado, tra virgolette, di apprendere, di prendere decisioni. E se questo lo si mette insieme con lo sviluppo sempre più evoluto di sistemi autonomi, droni di vari tipi, sembra di intravedere dei sistemi autonomi che sono in grado di lavorare come degli sciami autonomi, di prendere decisioni autonomamente e eventualmente anche di fare fuoco in modo autonomo. Il problema è capire dove si trova l'uomo in queste procedure. Stiamo mettendo computer dappertutto, nei sistemi d'arma in primis. Anche recentemente è uscito un rapporto molto preciso di vulnerabilità informatiche o cibernetiche dei sottomarini britannici della classe Vanguard, che sono la base della politica di deterrenza nucleare. Io spero che dei meccanismi di controllo umani ancora restino, nel senso che ci sono stati anche esempi nel recente passato di un colonnello russo, Petrov mi pare, che ha disobbedito alle procedure che doveva seguire, ha avuto un falso allarme dei sistemi di early warning sovietici, perché era ancora il periodo sovietico, lui si è ritrovato che sembrava che avesse di fronte un attacco nucleare statunitense. Avrebbe dovuto reagire informando subito i suoi vertici, ha aspettato un po' per scoprire che era un falso allarme, ma poi subito fu punito, è stato riconosciuto questa cosa solamente a posteriori. Io spero l'uomo deve in qualche modo mantenere il controllo su questi sistemi. Anche perché questi sistemi possono avere tempi di risposta non umani. Se ci sono molti sensori, i sensori parlano a velocità tra di loro e con i computer che li gestiscono, a una velocità che non è umana, parlano molto velocemente. Noi sappiamo benissimo costruire dei sistemi che reagiscono a scale non umane. L'importante è mantenerne il controllo.
Gino Roncaglia è un filosofo particolarmente focalizzato sulla relazione tra informatica e umanistica e sulle potenzialità culturali legate alla rete e alle nuove tecnologie. Con lui tentiamo di approfondire le analogie e le differenze tra la moderna cyber war e ciò che l'ha preceduta, pur se con diverse sovrapposizioni, la guerra fredda.
Ma io credo che ci siano parecchie differenze rispetto alla situazione della guerra fredda. Le differenze principali stanno nelle caratteristiche degli strumenti di comunicazione usati. Direi che forse l'analogia principale ovvia è che si tratta di una guerra non combattuta sul campo militare, ma combattuta in altre forme in cui è importante l'elemento della propaganda, è importante l'elemento dell'immagine che si dà dell'altro. Però al di là di questa analogia abbastanza generale, mi sembra che la situazione sia piuttosto diversa. La mia impressione è che si sfruttino, diciamo, e non è un caso che si tratti di un fenomeno, soprattutto quello legato alla diffusione, diciamo, di fake news controllate, studiate, costruite ad arte per screditare l'avversario o per indurre un pubblico generale poco capace di valutare le notizie a certi comportamenti. Direi che i due aspetti fondamentali sono questi. L'impressione è che sia qualcosa che è reso possibile dalla struttura degli strumenti social e quindi di strumenti di rete relativamente recenti. Perché? Perché il meccanismo di condivisione veloce delle informazioni che è reso possibile dai social network, e di condivisione veloce di informazioni brevi, granulari, a bassa complessità, aiuta appunto alla diffusione di fake news. Una caratteristica che noi vediamo subito nelle fake news è che la complessità della notizia è molto bassa, mentre il tipo di lavoro che sarebbe necessario per smentirla ha un livello di complessità magari non altissimo ma sicuramente maggiore, cioè ci vuole molta più fatica, molta più energia, molte più risorse per smentire una fake news che per diffonderla. E questo direi che è il principio di base su cui poi si fonda tutto o almeno buona parte del lavoro organizzato, perché non ci sono dubbi che in molti casi è un lavoro organizzato con dei mandanti e delle finalità ben precise fatto online.
L'energia richiesta per diffondere una bugia ben congeniata è quindi superiore a quella necessaria per confutarla, cosa che a ben guardare fa parte delle leggi dell'entropia che governano l'intero universo. È poi vero che l'utilizzo consapevole di informazioni e fake news finalizzato strategicamente alla manipolazione del consenso, l'infowar di cui parlavamo prima, è oggi facilitato non poco dalla piattaforma su cui opera. Giampiero Siroli.
La rete mi sembra che abbia una dimensione piatta. La differenza con gli altri media radiotelevisivi è che il messaggio è mediato attraverso il giornalista, mentre invece in rete non c'è mediazione. Questo può avere lati positivi e lati negativi. Questa funzione di elaborazione di filtro dei giornalisti, secondo me, è diventata sempre più importante. E in rete, a parte i casi dei siti, dei grandi media di distribuzione che in qualche modo un filtro lo fanno, la rete invece ho anche la sensazione che ultimamente stia diventando uno spazio riempito anche di fango. Uno dei problemi è la capacità critica di chi riceve i messaggi di riuscire a capire che siano messaggi sensati oppure no.
Un altro elemento di differenza rispetto ai tempi della Guerra Fredda è legato alla diversità ed eterogeneità dei soggetti coinvolti e di conseguenza anche degli interessi di cui sono portatori. Gino Roncaglia.
Sì, io mi chiedo anche quanto queste interpretazioni basate, come dire, sugli stati nazionali tradizionali, cioè veramente sul modello della Guerra Fredda, quanto colcano la situazione di adesso, perché da un lato ci sono, se non altro come campo di battaglia, dei protagonisti nuovi che sono queste grandi aziende informatiche che gestiscono la comunicazione attraverso social network. È vero che per esempio dal lato russo c'è una, come dire, una rappresentazione abbastanza monolitica di questo blocco di influenza in qualche modo controllato da Putin, ma dal lato americano c'è una situazione molto più complicata e fluida. Non c'è né solo l'amministrazione Trump né un singolo soggetto. L'America ormai è una costellazione di soggetti, alcuni dei quali sono soggetti che hanno probabilmente interessi prevalentemente economici più che strettamente politici. Quindi non so quanto il quadro di una semplice contrapposizione tra stati nazionali e tra interessi di stati nazionali diversi o di blocchi diversi, come era all'epoca della Guerra Fredda, quanto poi si possa applicare alla situazione attuale. La mia impressione è che ci siano, per esempio, anche dietro a alcuni attacchi chiaramente politici, degli interessi forse più economici e finanziari che legati strettamente al cercare di migliorare posizioni geopolitiche o strategiche, come era nel caso della Guerra Fredda.
Abbiamo chiarito quindi alcune caratteristiche della cyberwar e dell'infowar legate ai soggetti coinvolti e agli interessi in gioco. Si tratta ora di capire quale sia la situazione attuale dal punto di vista dello sviluppo degli armamenti. Giampiero Siroli.
C'è una arms race, una corsa agli armamenti digitali, questo già da forse una quindicina di anni, perché queste tecnologie vanno veloci, l'applicazione nel campo di battaglia a volte arriva prima che nel mondo civile, varie decine di paesi si stanno attrezzando sia dal punto di vista della difesa, ma anche ovviamente dal punto di vista dell'offesa, per sviluppare arsenali cibernetici. È praticamente inevitabile. è una conseguenza della digitalizzazione del campo di battaglia. Quando io inserisco uno strato digitale nei sistemi d'arma di qualsiasi tipo, ne divento dipendente e quindi anche vulnerabile. Il problema è che la difesa di uno sistema cibernetico per il momento è più complicata dell'offesa, delle capacità di attacco. Ma quando l'attacco è più facile della difesa, si rischiano gli attacchi preventivi. Comunque è un sistema globalmente meno stabile. È un mondo che sta cambiando, anche il mondo bellico, dei domini bellici sta cambiando e non si capisce. Lo spazio, il dominio cibernetico è uno spazio artificiale, non è umano. E quindi ha delle caratteristiche rispetto agli altri domini bellici di terra, mare e cielo che sono sui generis, intrinseche. È un dominio bellico a sé stante che vale sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dei contenuti, delle idee, delle comunicazioni di informazione.
L'arsenale bellico della cyber war, il layer, lo strato di realtà che ha aggiunto alla complessità delle relazioni internazionali così come le conoscevamo, funziona bene soprattutto se rimane il più possibile in ombra, nascosto agli altri soggetti. Anche qui, lo spionaggio esiste da sempre, ma mai come oggi il suo utilizzo spregiudicato ha permesso di mettere in luce e in alcuni casi disinnescare pericoli concreti per la salute di democrazie e comunità. È il caso dei cosiddetti leaks. Ancora Siroli.
Attraverso questi leaks che ci sono stati nel recente passato, molte cose sono venute alla luce e secondo me dal punto di vista globale è stato anche positivo che siano venute alla luce. Quello che posso dire è che vedo un po' delle fasi ondivaghe, nel senso che a parte le cose recenti, negli ultimi 10 anni si è passati a livello internazionale, da una chiusura completa di alcuni attori internazionali a affrontare queste problematiche, a una apertura successiva e poi adesso sembra che si stiano un po' richiudendo le porte. Io adesso in particolare mi occupo di queste problematiche nel contesto del movimento PAGWASH, che è una specie di ONG internazionale che si è occupata all'inizio di disarmo nucleare, è stato fondato da Einstein e Russell dopo la guerra, poi si è occupata anche di disarmo chimico, biologico e adesso stiamo cominciando a occuparci del dominio bellico cibernetico per cercare di regolamentare questo campo di battaglia in qualche modo, perché quando si pensa di attaccare infrastrutture critiche di un paese, poi dopo questi attacchi possono avere conseguenze dirette sui cittadini non in armi. Quello che preoccupa di più è il clima complessivo, perché quando ci sono i periodi in cui si riesce a parlare e le persone o i paesi sono aperti, c'è speranza di ottenere qualcosa. Se si entra nel dominio nucleare, il problema è che anche la pubblica opinione si è un po' dimenticata che queste armi esistono. Forse è meglio non dimenticarsene e il contesto della cyber war magari aiuta anche a non dimenticarsene, perché oltre a altre vulnerabilità fisiche, queste armi assumono delle vulnerabilità tecnologiche e considerata la loro importanza, la loro strategicità, è meglio riprendere in considerazione tutto il contesto degli armamenti nucleari, sia dal punto di vista cibernetico che non.
La cyber war è insomma un nuovo modo di farsi la guerra tra soggetti che non sono più solo gli stati. Una guerra che si combatte nella rete, ma può avere effetti anche molto concreti. Una guerra, e questi forse sono gli elementi più inquietanti, che non si combatte a viso aperto sotto una bandiera, in cui attaccare è più facile che difendersi e in cui l'attacco perfetto è quello di cui la vittima neanche si accorge, che scambia per un incidente o per un errore. Gino Roncaglia.
Io prima mi sono soffermato soprattutto sugli aspetti legati alle fake news, ma naturalmente quando si parla di cyber war c'è un insieme di altri aspetti che vanno tenuti presente, per esempio la capacità o di controllare o addirittura di bloccare la comunicazione, di sostituire comunicazioni false a comunicazioni vere, comandi, ordini che vengono mandati da un computer all'altro. Pensiamo che tutto il sistema finanziario mondiale si basa su strumenti informatici e telematici ormai, e quindi la possibilità di compromettere, di attaccare alcuni di questi computer naturalmente può avere delle conseguenze enormi. L'uso di strumenti informatici indubbiamente introduce dei nuovi canali di possibile vulnerabilità. Quando si parla strettamente di cyber war, evidentemente il problema non è più tanto quello della lavorare sulla consapevolezza dei cittadini, cercare di aumentare la capacità di discernimento, ma è quello proprio di lavorare sulla sicurezza tecnica dei sistemi informatici. E anche questo campo è un campo estremamente delicato in cui sicuramente c'è molto lavoro da fare. A volte è un po' sconcertante quanto poco sicuri, cioè quanto poca consapevolezza ci sia sulle necessità, le esigenze di sicurezza informatica, per esempio da parte della pubblica amministrazione. Pensiamo soltanto ai dati dei sistemi locali, ai dati anagrafici, e poi c'è tutto il livello dei dati finanziari, dei dati bancari. Non c'è solo il livello dei dati strettamente militari e non c'è solo il livello delle fake news, naturalmente.
Giampiero Siroli.
Il problema è anche a che livello si deve considerare un'operazione cibernetica un atto di guerra. Questa è una domanda alla quale non sono sicuro che ci sia sempre una risposta. Anche alcuni fallimenti di test missilistici della Corea del Nord potrebbero essere stati causati da meccanismi cibernetici o da tipi di attacchi cibernetici. Dopo, se questa la chiamiamo guerra o no, questa è un'altra questione. Però le armi cibernetiche ci sono e stanno operando, non necessariamente sotto i riflettori. Molto spesso non si capisce neanche se si è sotto attacco, perché se l'attacco è progettato bene e nascosto bene, non si è in grado di sapere che sia sotto attacco. E poi queste tecniche permettono di non mostrare delle bandiere, quindi anche quando uno scopre che è stato attaccato, poi riuscire a capire e a dimostrare addirittura chi è che è stato l'attaccante, e questo è uno dei problemi tipici di questo dominio bellico che nei domini tradizionali non c'era, insomma.
Prima di chiudere, avevamo accennato all'inizio alle prossime elezioni europee e alla paura espressa da molti che questo possa diventare un campo di battaglia di interessi diversi, in cui Infowar e Cyberwar saranno gli strumenti principali per il controllo del consenso elettorale. L'Europa in generale sembra essere rimasta indietro in questa corsa agli armamenti cibernetici e anche piuttosto inerme quanto alle possibilità di difendersi. Gino Roncaglia.
Io vedo lo scenario futuro per l'Europa abbastanza preoccupante da questo punto di vista, perché le contromisure che sarebbero preferibili e anche più efficaci, cioè quella di una preparazione critica all'uso dell'informazione da parte degli utenti, richiedono appunto risorse molto più alte di quanto non ne richiede invece questo tipo di strategie organizzate di orientamento attraverso false notizie, attraverso notizie vere presentate in un certo modo, attraverso l'equilibrio tra notizie presentate e non presentate, che i media abbiano una capacità di influenzare e in certi casi di manipolare l'opinione pubblica non è certo una novità, è una cosa che conosciamo perlomeno da Goebbels, in realtà da molto prima, se noi andiamo a guardare come erano presentate per esempio le informazioni sulle campagne militari nell'antico Egitto, in modo da presentare sempre il faraone come la chiave di tutte le vittorie, la capacità di presentare situazioni probabilmente nella realtà molto lontane dall'essere vittorie militari come delle vittorie militari, quindi la disinformazione è sempre esistita, l'uso dei media come strumenti di disinformazione è sempre esistito, questo squilibrio così forte tra capacità di diffusione pervasiva, minuta, di dettaglio, di notizie false o comunque capaci di influenzare in un senso o nell'altro l'opinione pubblica, beh, questa è, direi che è una novità di adesso, anche perché i mass media di una volta erano media verticali, quindi il messaggio era un messaggio unico che andava a tutta la popolazione. E naturalmente poi l'equilibrio che si raggiunge in quel caso è un equilibrio in cui la democrazia è protetta dalla disponibilità di media verticali diversi e quindi di voci diverse. Nei social le informazioni non sono più trasmesse verticalmente e in forma uniforme, ma sono capaci di adattarsi alle caratteristiche, ai profili dei diversi utenti con una flessibilità molto maggiore. Quindi non c'è più il singolo medium verticale facilmente individuabile di cui si conosce la posizione, di cui si conoscono gli interessi almeno fino a un certo punto, ma c'è questo proliferare di micro soggetti che a volte hanno forti strumenti a disposizione ma sono appunto semi sconosciuti, capaci di organizzare delle campagne che funzionano moltissimo col meccanismo della personalizzazione e dell'adattamento dei messaggi al profilo dell'utenza. La situazione europea, le elezioni europee, ho l'impressione saranno sicuramente un'ulteriore occasione di manipolazione diffusa dell'informazione.
Giampiero Siroli.
Se l'Europa riuscisse a rendersi un po' più autonoma dal punto di vista tecnologico, forse potrebbe controllare un po' di più questo spazio, senza avere le capacità tecnologiche che possono avere Cina o Stati Uniti o qualcun altro, si è sempre un po' alla merce di altre entità.